10 e 9 minuti primi, come annunciato siamo in collegamento con Michele Zero Calcare. Buongiorno intanto, buona mattinata, come stai?
Ciao a tutti e a tutti, sto, come sentite probabilmente con questa voce gutturale e nasale, non perché mi sono appena svegliato ma perché sono raffreddatissimo, quindi scusate insomma.
Vabbè, ma dal microfono viene meglio, dai, sembra quasi, non dico che stia bene, però insomma, niente di preoccupante. Allora Michele, volevamo insomma che tu ci raccontassi un po' questo reportage a fumetti da Kobane, dal Kurdistan. Tu insieme a tante e tanti altri sei stato lì il mese scorso e da quell'esperienza hai tirato fuori questo lungo reportage da una zona di guerra che è uscito sull'internazionale di venerdì scorso e che poi starà ancora nelle edicole in cui è rimasto fino a questo fine settimana. E intanto un po', ecco, ci spieghi come hai organizzato questo racconto. È un racconto lungo, insomma, diverse decine di pagine, no?
Sì, in realtà è stato tutto abbastanza caotico, nel senso che io non sono andato inizialmente lì con l'idea di fare un reportage. Io sono andato nell'ambito del progetto che era la staffetta romana per Kobane, che poi adesso è diventato Rojava Calling, con l'idea di andare a fare un po' il lavoro di quella staffetta là, quindi l'aspetto quello di portare medicine, soldi giù e di fare il lavoro al campo profughi, un lavoro di controinformazione, eccetera. Poi mi sono reso un po' conto, mentre stavo lì, che effettivamente io avevo un po' quella specificità che alla fine faccio fumetti nella vita e quindi potevo provare a giocarmi quella carta lì, e quindi ho chiesto all'Internazionale se gli interessava, proprio tipo il giorno prima della partenza, se gli interessava averci qualche pagina, ma io pensavo una decina, quindicina di pagine di reportage a fumetti. Poi in realtà quando mi sono trovato là mi sono accorto che c'era proprio un sacco di roba e era che era impossibile contenere in 15 pagine, se non facendo una roba proprio di didascalica che fosse poco più che un testo illustrato, e quindi mi sono messo a prendere appunti sulle robe che ci stavano intorno. È stata un'esperienza super intensa, perché tra l'altro io ho un po' aperto gli occhi sul mondo nella mia vita, proprio che ho cominciato a guardare un po' a quello che succedeva, alla politica e quant'altro, proprio nelle vicende legate all'arrivo di Ocalan a Roma, in realtà, e tra l'altro dai microfoni di questa radio per lo più, nel senso che io seppi di quello che stava succedendo da Radio Onda Rossa all'epoca e vissi con un sacco dei trasporto e del trasporto che c'hanno i pischelli anche adolescenti quando era arrivato a Roma, che arrivavano curdi da tutta Europa, Piazza Curdi, San Alcelio, eccetera. Quindi poi ritrovarmi lì in quel momento è stata un'emozione super forte e mandava poco di raccontare tutto quello che succedeva e quello che vedevo intorno a me. E quindi man mano che prendevo appunti mi accorgevo che questa cosa diventava sempre più lunga e che in 10-15 pagine non ci sarebbe mai stata, insomma. E poi invece così ho pensato di provare a raccontare questa cosa con tutte le difficoltà del caso, perché poi quando uno prova a raccontare la realtà e si trova in un posto dove la gente non parla manco inglese, quindi tutte le comunicazioni erano mediate da un compagno della comunità curda romana che in qualche modo traduceva. Noi eravamo comunque una delegazione di 8 persone, quindi questa cosa rendeva ancora più caotico in generale tutti gli spostamenti, le cose, le comunicazioni, e provare a raccontare in maniera fedele quello che stava succedendo con tutte queste difficoltà che appunto rendevano tutte le esperienze comunque caotiche, lo trovavo molto difficile, cercando un po' dei sotterfugi per disegnarle in maniera più sintetica. Alla fine sono venute comunque 42 pagine che pensavo che Internazionale non avrebbe mai pubblicato, perché è veramente mezzo numero, mi sembrava eccessivo pure per loro, e invece in realtà loro poi si sono accorti che questa cosa evidentemente poteva funzionare anche dal punto di vista del ritorno di pubblico, eccetera. Insomma, sono stati poi molto contenti di pubblicarlo, e devo dire che sono contento pure io, perché poi c'è avuto un riscontro da paura anche in chi non si interessa normalmente di quella questione, insomma.
Senti, fra, diciamo, da quando sei partito a quando sei tornato, che cos'è cambiato? Perché poi, insomma, uno dei dati più forti in questi casi è sempre le aspettative con cui parti e poi la realtà che ti trovi a affrontare. Insomma, è stato un po' uno shock, come poi è stato anche per altri, oppure eri preparato a vedere quello che poi hai visto?
Devo dire che dal punto di vista dell'aspetto proprio del conflitto, noi siamo stati a Maser, dove in realtà che è proprio sulla linea del confine, però sul versante turco, quindi in realtà il conflitto che noi abbiamo vissuto sostanzialmente è un conflitto di rumori che si sentono provenire da Kobane. Non ci siamo trovati in mezzo a scene particolarmente scioccanti da quel punto di vista lì. E scioccante è un po' tutto, ma in realtà in senso positivo, per quello che ho visto io, nel senso che io parto sempre molto prevenuto su le robe che mi sembrano troppo retoriche o troppo idealizzate quando parliamo di luoghi lontani, sostanzialmente, perché poi penso sempre che la realtà ha un sacco di contraddizioni e che noi tendiamo a rimuoverle quando raccontiamo le cose. Effettivamente ci stanno un sacco di contraddizioni, come è normale e fisiologico che sia, però a me la cosa che ho trovato incredibile è che però la roba che effettivamente si capisce da lì dell'esperimento sociale portato avanti nel Rojava è che quella roba è vera, nel senso che non è una roba che sta sulla carta o che è una specie di dichiarazione di intenti. Per esempio anche il fatto che noi stavamo in un villaggio dove il capovillaggio era una donna, vicino alla cittadina Suruc, dove il sindaco era una donna, in un campo profughi dove la responsabile era una donna. Cioè effettivamente quel ruolo chiave nelle responsabilità, nelle decisioni, eccetera, da parte delle donne, non è una roba che viene raccontata o agitata folcloristicamente quando serve far vedere le guerrigliere. È proprio una cosa che nel quotidiano dell'organizzazione sociale di quel pezzo di mondo esiste, ci sta, eccetera, e quella roba l'ho trovata molto forte, e non, in realtà sono partito senza aspettarmela per niente.
Senti, comunque, diciamo, magari per noi meno, però per un lettore medio è abbastanza spiazzante leggere una storia come la tua, perché sono diciamo vicende, realtà in cui noi siamo abituati a approcciarci con la violenza, la retorica, i morti accatastati, eccetera eccetera. Insomma, avere un reportage che è reale e soprattutto è umano fa un po' impressione. Forse anche questa è una delle chiavi del successo che ha avuto la storia sul settimanale, che insomma, per quanto mi riguarda è stato complicato riuscire a trovarlo anche venerdì mattina, per cui evidentemente c'è stato un riscontro, no?
Sì, io in verità pensavo che quando ho fatto questa cosa, siccome un sacco di lettori miei sono abituati a delle robe diverse, sicuramente un sacco più leggere, un sacco più sceme pure, perché poi magari molte delle cose che faccio per l'universo degli spazi occupati e dei centri sociali non arriva al pubblico più grosso, quindi un sacco di gente è abituata a leggere soltanto le cose un po' più sceme che faccio, e pensavo di perdermi dei pezzi, cioè pensavo che quando quel tipo di pubblico si fosse trovato a leggere questo reportage qua, in qualche modo non ci avrebbe riconosciuto le cose che normalmente si va a leggere sul blog o si va a comprare, per cui mi ha conosciuto, e quindi pensavo che questa roba avrebbe fatto storcere un po' il naso a di persone. In realtà, ed è il motivo per cui io ho cercato il più possibile di mantenere, in realtà anche quando faccio cose sceme cerco di farle il più possibile sinceramente, quindi ho cercato di mantenere comunque comunque quella sincerità di fondo nel raccontare le cose e di mantenere quell'approccio di per cui racconto soltanto le cose che vedo e che sento come emozioni, senza provare a arrogarmi il diritto di dare la verità rivelata sulle cose o di mettere in bocca a persone cose che non hanno detto o roba di quel tipo, e penso che un po' questa cosa in generale paghi con la gente, nel senso che anche chi magari non era esattamente uguale a noi come percezione delle cose o anche proprio come sguardo sul mondo eccetera, quando poi si trova a leggere una roba che comunque è, in cui riconosce una sincerità, un'onestà di fondo nella maniera di raccontare le cose, poi sicuramente gli arriva di più che non con un polpettone retorico, insomma, e mi sembra che questa cosa ha pagato, perché appunto conta che internazionale mi sa che è proprio finito e tanto che hanno deciso loro di fare una specie di fascicolino che riprende la storia che è ristampata come se fosse una specie di inserto gratuito che viene allegato al prossimo numero, proprio perché un sacco di persone non sono riuscite a prenderlo, insomma.
Senti, partendo da questo, insomma, non vogliamo metterti in ansia, per carità, però quando uno, insomma, come te comincia ad avere diciamo cifre di un certo tipo che vanno ben al di là poi di quello che potrebbe essere la nostra cerchia, insomma, di lettori, amici, compagni, ecco, insomma, come ci si pone, come si riesce a raccontare certe cose senza farsi prendere dall'ansia per cui magari 200.000 persone leggeranno quello che scrivi da una parte di mondo in cui occidentali ce ne sono pochi o nessuno, insomma, è una bella responsabilità. Tu reportage ne hai fatti da tantissimi anni a questa parte, insomma, da Genova oggi, passando anche per la Palestina, però ecco, questa qui forse è una cosa un po' speciale, in che modo ci si riesce a salvare dall'ansia?
No, non ci si riesce.
Ah, ecco,
in
perfetto.
Mio caso non ci si riesce proprio, io vivo con l'ansia mortale, questa cosa mi ha generato delle ansie terribili. L'unica cosa che un po' mi ha aiutato è che questa cosa io non l'ho fatta da solo, cioè il reportage in sé l'ho fatto da solo, ma in realtà il viaggio l'ho fatto con altre persone, i ragionamenti, i discorsi fatti durante il viaggio, i ragionamenti fatti nelle riunioni, nelle assemblee, in qualche modo erano collettivi, e questa cosa a me mi aiuta, intanto mi aiuta proprio a ragionare, perché se dovessi fare tutte le cose da solo farei probabilmente un sacco di cazzate, mentre invece il confronto con gli altri mi dà un po' di sicurezza e mi aiuta proprio a formarmi un'idea, un'opinione sulle cose eccetera. E lo stesso reportage, una volta che l'ho finito, comunque a un po' di persone gliel'ho fatto leggere, sia di Rojava Calling, di chi era partito con me, sia anche di qualcuno della comunità kurda, in modo che da essere sicuro di non aver detto della roba che in qualche modo poteva essere sbagliata, inesatta, oppure che andava raccontata diversamente eccetera. E quindi una volta che ci ho avuto i placet di tutte queste persone, ho pensato che poi potevo in caso distribuire le colpe pure con loro nel caso io avessi sbagliato qualcosa, insomma.
Va bene, senti, per concludere, diciamo, quelli e quelle che sui blog o anche altrove dicono: ho letto la storia, vorrei andare anch'io, vorrei fare qualcosa anch'io, ecco, tu che risponderesti?
Che io sono partito esattamente con lo stesso spirito, nel senso che non sapevo bene cosa si poteva fare, però avevo proprio questo impulso che penso che tutti quelli che sono partiti, almeno sulla prima onda, avevano questo impulso di andare a vedere come si poteva dare una mano. Adesso mi sembra che un po' di cose si stanno cominciando a capire su come dare una mano là, per esempio io parlo di Roger Colling perché è il percorso che ci certo. sta vicino, ma ci stanno in realtà un sacco di altri di altre campagne, di altri gruppi che stanno andando lì e che hanno probabilmente altri tipi di progetti, e quindi insomma ce ne stanno un sacco di motivi per andare lì. In questo momento stanno partendo una serie di staffette a breve che ci hanno sicuramente quella sanitaria, e quindi di gente che c'ha bisogno, che c'ha competenze dal punto di vista medico, infermieristico, eccetera. Di quello sicuramente nei campi profughi c'è bisogno e ci stanno dei progetti specifici su quel tema lì. Si sta cominciando a muovere anche un ragionamento sullo sport popolare, sulle palestre popolari, nel tentativo di andare a costruire degli spazi dove è possibile praticare, spazi anche di aggregazione, sempre legati ai campi profughi dalla parte turca, e quindi anche chi si occupa di quel tema là probabilmente ha una sua, un modo per incanalare le competenze e le energie. E poi in generale c'è bisogno lì più che non so come dire, perché poi suona sbagliato, ma non è nel senso sbagliato, più che di gente che va a vedere, evidentemente c'è bisogno di, oltre appunto, di progetti specifici, e quindi uno dovrebbe pensare se c'ha delle competenze da mettere in campo. C'è tutta la questione dei soldi, nel senso che poi i soldi, che è quello che ci veniva raccontato molto continuamente da tutti, è che i soldi là non arrivano, nel senso che tutti i soldi che dovrebbe arrivare dai canali tradizionali, dalla mezzaluna turca, eccetera, vengono bloccati dallo Stato turco. Lo Stato turco in generale non stanzia budget per niente di tutto quello che riguarda i profughi curdi, tutto viene gestito dai budget delle municipalità amiche, ma che ovviamente sono molto limitate rispetto all'emergenza che ci sta. E poi c'è tutta la questione del denaro invece, oltre a quello che serve alla parte curda, a quello che serve invece alla parte che sta proprio effettivamente combattendo, eccetera. E per quello là, insomma, non è che serve tanto recarsi lì fisicamente, quanto cercare di intercettare tutte le varie iniziative che si stanno facendo a Roma e che servono proprio a alzare i fondi da destinare a chi scende e chi porta o chi invia soldi per Kobani o per il Rojava o per quella causa, insomma.
Benissimo, Michele, senti, noi ti ringraziamo, io un ringraziamento mio specifico per la citazione di Max Pezzali, che pochi sanno ha inserito in una sua vecchia canzone un riferimento a Tarzan Sulic, cosa che ce lo rende, insomma, abbastanza simpatico, questo in tempi non sospetti, per cui, diciamo, ogni volta se qualcuno ti critica sappi che comunque non sei solo.
Vabbè, io adesso che so che mi posso giocare questa carta,
sì, perché poi c'è dibattito, per cui caso questa è una carta che ci si può giocare. E vabbè, come sempre, vederti sui banchi delle librerie fra, diciamo, Art Spiegelman e Gio Sacco è una grande soddisfazione, ci fa molto piacere. E poi l'ultima cosa, però forse la più importante, se sopravvivi all'influenza, dopodomani ci sarà una presentazione del libro qui a Roma, no? Della rivista.
In realtà non è proprio, nel senso, in realtà è un'iniziativa che si intitola proprio Racconti dal Kurdistan, che si troverà a Casale Alba 2, a Ovare Bibbia, tra l'altro, al quartiere.
No, non devi fare troppa strada.
Esatto, in cui ci saranno un po' di testimonianze sia di compagni curdi venuti proprio da quelle zone, sia di chi c'è stato tra staffette varie, non soltanto di chi è stato nella zona appunto turca dove siamo stati noi, ma anche di altre carovane, di altri gruppi che sono stati noi invece magari sul versante iracheno o proprio sulla parte del Rojava. E all'interno di questa cosa io porterò anche un po' di tavole da proiettare e per raccontare un po' quello che è stato quel lavoro. Però insomma la serata è più ampia, non si capiva tanto dall'evento Facebook, ma in realtà è una serata corale, insomma.
Va benissimo, ti ringraziamo. Allora ci diamo l'appuntamento per giovedì prossimo. Ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi.